אוף צדיקים, ברוך השם, רבי אמנונו בפרשה, רבי אמנונו בסטימנה, בעזרת השם, פרוסמה סטימנה אלא ריקורנצה דה מיו פאדרה, זיכרונו לברכה, קוויסטה לציונה, שרה לעילוי נשמת מור אבי, משה חי בן טובה, יענקה לעילוי נשמת צלסטה מלכה פבון שלו. טוב, בעזרת השם, פרסת השבת, לג'רמו פרשת קורח. דיגון עולה מייסטרי, פרשת קורח יפה נדרשת. כאבו ליודיר פרשת קורח יפה נדרשת. סו קורח, סיפו סמפרה פרלר סו קורח. לדומן דה פרקה סיפו סמפרה פרלר סו קורח. פורקי קורח, אל פרימו ליטיג'ו, כאביאמו לנוסטרה תורה. אל פרימו מחלוקת. ודיאמו קוונטו קווסטו מחלוקת אהון דיזסטרו. ודיאמו קומו לה ג'לוזיה ריאשר. פארה קדרה פיקולי גרנדי אנציאנה דונה סאג'י. טוטי אינסיימה. קדנו פר קווסטה קוזה. וריתא אה צדיקין דבית אספרם. כלה ג'לוזיה. E forse la cosa più difficile da conquistare. Fare Shabbat non è così difficile. Anzi, se uno ci pensi, conviene fare Shabbat. Mangiare kasher non è così difficile. Però tutto il giorno non guardare la gente che sono intorno a te e non paragonare tu stessa alla gente che sono intorno a te, questo è molto difficile. Perché a noi tutto il giorno ci piace guardare, amico qui ha comprato questo, ha fatto questo, si è sposato con quella, questo ha fatto così e questo ha fatto cos'ha. Ci piace vedere perché siamo gente, siamo creati per vivere insieme con altre persone. E questa cosa subito è un meccanismo che sta dentro di noi, subito ci paragoniamo a queste cose che vediamo, ah lui ha questo perché io non ce l'ho. Perché lui è così e perché io non riesco? Perché lui è saggio e io non sono così? Perché io ho fatto un affare e non è andato, quello solo l'ha toccata è andata. Perché? Perché? E questo, tzaddikim, è lo che sta succedendo nella nostra parasha. Vaikach Korach, Korach viene. I bemet tzaddikim, Korach è molto interessante. Perché Korach è una cosa che Hashem già ha preparato dall'inizio della creazione. E da dove io so che Korach è una cosa che fu preparata dall'inizio della creazione? Molto semplice. Perché c'è una Mishnah Be'avot che dice che 10 cose furono create venerdì prima l'entrata di Shabbat. E 3 di queste 10 cose, fra parentesi, vedremo la nostra parasha, in queste prossime parasha. Uno di questi 10 è Pia Adamah. La bocca della terra che si è aperta per ingoiare Korach fu creato venerdì prima l'entrata di Shabbat. Interessante perché fu creato venerdì prima l'entrata di Shabbat. Perché questa bocca non fu creata lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Venerdì mattina, perché deve essere prima l'entrata di Shabbat? Forse. Perché le TG più grandi succedono all'entrata di Shabbat, là, quelle ore prima di Shabbat, ormai si dicono che il Satan baila, lui inizia a bailare in questi orari, lui sa, questo è il momento, anche la gente più grande c'è modo di farlo cadere. Là già, Kadosh Baruch Hu ha visto questo momento che arriva e ha creato la bocca della terra. Prossima parasha, abbiamo Chukat. Ah, che ha creato Pia Be'er, la bocca del pozzo del Miriam. E la parasha dopo che abbiamo Balak, che ha creato la bocca dell'asino. Quindi interessante che 3 parashot uno dopo l'altro. Anche tutti questi 3 parashot hanno 3 lettere: Korach, Chukat, Balak. Anche tutti questi 3 parashot hanno la lettera Kuf. La lettera Kuf in ebraico viene dalla parola Kedusha. Che vuol dire Kedusha? Kedusha vuol dire santità. Però Korach ce l'ho come prima lettera, questa santità, questa Kedusha. Chukat C'è la come lettera mediano. E Balak c'è la come ultima lettera, perché è molto semplice. Perché Korach, lui la Kedusha, la sua giustizia, la sua tzaddikut, dove si trova all'inizio? Dovete sapere, Korach non era un ragazzo. Korach era un chacham, era un saggio, era un tzaddik, era un ricco, aveva tutto, sia il mondo materiale sia il mondo spirituale. Dice la Gemara, tante persone hanno ricevuto il merito di essere grande spirituale. Ci sono giganti, rabbini giganti, però anche tante persone hanno ricevuto il merito di essere ricchi, avere materialmente tutto. E vediamo ogni generazione quanto ricchi ci sono, Baruch Hashem, che sempre ci sono più e più ricchi. Però non tanti hanno il merito di fare tutti e due, dice la Gemara. Questo deve avere un merito grande. Essere grande sia spirituale sia materiale, questo dicono i maestri, non tutti ricevono il merito. Rabbi Yudana, sì, quello che è scritto nelle Mishnayot, lui aveva tutto, sia spirituale sia materiale. E così anche Korach. Korach aveva tutto. Da un lato era altissimo spiritualmente, era importante. Korach, facevano parte della famiglia che prendevano l'arca, l'Arona Kodesh. Potete immaginare, loro tutto il giorno vanno con l'Arona Kodesh. Di un lato, dice il Midrash, che era l'uomo più ricco perché lui ha trovato il tesoro che Yosef ha nascosto. Quindi parliamo di un uomo che ha tutto. Però dicono i maestri, questo tutto all'inizio. Questo è la Kuf di Korach, della Kedushah, si trova all'inizio, però nel fine non c'è rimasto niente perché fu ingoiato. Tutto lui. Invece Hukat, di che si parla? Della mucca rossa. La mucca rossa, la sua madre, non è santa. Non è una cosa speciale. Non è una mucca rossa. E anche suo figlio non è una mucca rossa. Lui stesso viene da nessun posto, diviene importante e le sue discendenti non sono importanti. E poi questa è la parola Hukat, la Kuf della Kedusha, si trova nel mezzo. Non c'è prima, non c'è dopo. Adesso solo lui. Invece Balak, al contrario. Balak, era malvagio, malvagio, malvagio. Ha voluto distruggere tutto il popolo. Ci parleremo ancora, Bezrat Hashem. Però chi è uscito da lui e nel fino? Davide Amelech, Ruta Moavia, da dove vengono tutti questi? Tutti da là. Quindi da lui la Kuf, la Kedusha, si trova nel fino. Comunque, Tzadikim, che porta un uomo come Korach andare di discutere contro Moshe Rabbeinu? Sadikin, immaginate Moshe Rabbeinu che è andato 40 giorni al cielo, Moshe Rabbeinu che ha portato le 10 piaghe, Moshe Rabbeinu che stava là e ha aperto il mare, ovvio tutto attraverso Hashem, però il popolo ha visto lui. Come non ha avuto paura a parlare contro Moshe, un uomo che può fare tutta questa cosa, un uomo che riesce a fare cose di questo genere, da dove il coraggio parlare contro Moshe? E questo c'è bisogno di capire da dove il coraggio. Dicono le maestri e no itato. E il suo occhio lo ha fatto sbagliare. Così c'è scritto. E il suo occhio lo ha fatto sbagliare. Apri un parentesi, non c'è scritto le sue occhi plurale, c'è scritto il suo occhio singolare. E su queste domande tanti chiedono perché occhio singolare e non occhi plurali. Cioè, un occhio è diverso dell'altro, perché parliamo di un occhio? Aspimmo l'Admo Mikotsk, il grande Admo Mikotsk. Admo Mikotsk non è nato hassidico, però è diventato forse il rebbe più grande delle hassidim. Admo Mikotsk, c'è tanto di parlare su di lui. Lui dice che ogni uomo avere in tasca due fogli. Due concetti che ogni uomo deve avere, due occhi che ogni uomo deve avere. Da un lato, un uomo deve sapere Bezzele, Melochim, Bara et Adam, e l'uomo fu creato nell'immagine di Dio. Tzadikim non è un scherzo, e l'uomo fu creato nell'immagine di Dio. Ok? Voglio dire che l'uomo viene paragonato a HaKadosh Baruch Hu. Ovvio che non c'è paragone tra noi e il Creatore, Il creatore stesso decide nella Torah a scrivere che noi siamo creati nella sua immagine. Apro un parentesi, questo è un soggetto per fare almeno 10 lezioni, che vuol dire immagine di Hashem, creato un'immagine, come mai, che, però non importa, comunque immagine di Hashem. E ogni ebreo deve pensare e deve dire in tutto il suo cuore, tutto questo mondo fu creato per me, solo per me, non per mio amico. Non per mio vicino, non per mio fratello, non per mio figlio, non per mio padre, solo per me. L'chvodi nivra ha'olam. Però, dall'altro lato, Avraham Avinu, il primo ebreo, qual era il motto, qual era l'aneddota, qual era la frase di Avraham Avinu? La frase più famosa. Anochi afar vaefer. Io sono polvere della terra. Non ho capito. Sei creato un'immagine di Hashem o sei polvere della terra? Decidi. O sei creato un'immagine di Hashem e non sei polvere. Sei una cosa, la creazione più suprema in questo mondo, che così è. L'uomo è più alto dell'angeli. La sola cosa che è più alto dell'uomo è il creatore stesso, ovvio. Però, tranne il creatore, non c'è. Gli angeli sono sotto di noi, gli animali sono sotto. Tutti sono sotto di noi. Quindi, siamo polvere della terra. As dicono i maestri che questi sono due occhi che uno deve avere, però deve sapere quando usare quando. Quando, per esempio, c'è bisogno che tu farai una cosa. Per esempio, c'è bisogno organizzare un evento. C'è bisogno aiutare. C'è un povero adesso nella città, tutti sanno, c'è un povero poveraccio, sta male. E si deve, non lo so, fare qualcosa per lui, forse deve andare a raccogliere soldi per lui. I maestri. Questo è il momento che tu non puoi dire, ah, io sono polvere da terra, chi sono io? Io sono degno, io posso fare. Ci sono qui tanti saggi, tanti grandi, che loro hanno esperienza in aiutare, in salvare, in donare, in raccogliere, in fare. Io chi sono? Sono un nessuno. Ma sì, no, 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 no. Qui deve far uscire da tasca il foglio che c'è scritto, tu sei creato nell'immagine di Dio. Però, dall'altro lato, quando uno ti viene a offendere o quando qualcuno ti ha offeso, tu non dire, tu sai, non hai offeso solo io, hai offeso anche il creatore, perché io fu creato all'immagine sua. Non ti vergogna, io rappresento HaKadosh Baruch Hu su questo mondo, io sono la sua luce. Sì, no, 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 no. Anochi afar vaefer, io sono polvere della terra. Dio ai maestri. Korach, il suo occhio lo ha fatto sbagliato. Korach non ha usato le due concetti. L'immagine di Dio lo sapeva bene, però io sono polvere della terra. Questo dicono i maestri, lui ha dimenticato. Però c'è profondità ancora di più. Con l'occhio che si vede, e l'occhio tante volte viene met il metaforo per il futuro. Uno dei maestri che è il saggio è più importante del profeta. Perché il saggio è più profondo del profeta? Perché il profeta non è che lui capisce il futuro. Riceve una profezia. Non è che lui ha capito da sole dove si arriva. Hashem gli ha dato una profezia. Invece il saggio che ha occhi e sa vedere per lontano, non ha bisogno di profezia. Capisce, se succede questo e questo, porterà questo, questo, porterà questo, questo. E poi questo divino maestro, il Chacham, il saggio, ha più valore del profeta, perché la sua capacità di vedere lontano è infinito. Invece la profezia è solo la profezia che viene dato. Divino maestro, Korach ha visto con il suo occhio, ha visto che da lui deve nascere qualcuno, deve nascere Shmuel HaNavi, chi è più grande del nostro profeta Shmuel? Che dice Moshe ve'Aaron bechohanav ushmuel bekore shemo. Ossia, la Torah, David HaMelech, dice che se tu prendi Moshe e Aaron, chi è più grande di Moshe e Aaron? Le metti insieme, questi due giganti, e il profeta e il leader insieme con il Kohen Gadol, e tu metti Shmuel, pari, stesso livello. Quindi ha detto Korach, si Moshe e Aaron insieme. Sono grande come Shmuel, che è il mio discendente. Quindi io che ho portato Shmuel, perché noi sappiamo che ogni generazione si scende, non è che si alza. Quindi io sono più alto ancora di Shmuel. Seguro que a me mi appartiene, a me mi tiene, a me mi merite, a me mi serva. Behemet, apro un parentesi, è un'osservazione giusta, no? Se esce un uomo così grande da te, non vuol dire che sei grande. Ossia, che è sbagliato in questo pensiero? E qui c'è di Kim una cosa incredibile. Dile, ma se voi sapete che Haman, chi è Haman? Haman del de Mordecai, della Megillah, questo Haman HaRasha Amalekita che ha voluto uccidere tutto il popolo in un giorno, è il primo che forse ha pensato su lo che ha voluto fare in Marshemo, la soluzione finale in un giorno, tutti quanti andate via. Le sue discendenti, così c'è scritto, stavano studiando e insegnando in Bnei Brak. Se i discendenti di Haman sono diventati grandissimi rabbini. Ma come mai? Questo Haman così cattivo, da lui è uscito il grande rabbini. Come mai questa cosa? Non solo questo, Sanherib, il generale che fu mandato di distruggere il Beit HaMikdash, che lui ha versato tanto, tanto, tanto sangue, tantissimo sangue, ha versato addentro Am Israel. Chi è uscito da lui? Shmaya e Aftalion, due convertiti che loro erano caporabbini, non c'era qualcuno in tutto il popolo che poteva parlare. Quando Shmaya e Aftalion parlavano le loro parole, erano legge, quanto erano giganti. Hillel, il grande Hillel, dice: io ho tutta la saggezza che io ho, e perché io ero alunno loro, avevo il merito di ascoltare le loro parole. Qualcuno mi può spiegare come mai uno che è andato a distruggere il Beit HaMikdash è uscito da lui questo? Ora che è andato contro Mosè, e abbiamo detto mille volte, il problema di andare contro Mosè non è Mosè. È come che quando Miriam ha parlato contro Mosè non è il problema Mosè. È come che quando gli esploratori parlano contro la terra di Israele, il problema non è la terra di Israele. Il problema è che quando tu parli contro Mosè parli contro il creatore. Perché chi ha scelto Mosè? Kadosh Baruch Hu. Chi ha scelto la terra di Israele? La Kadosh Baruch Hu. Sembra che Korach non ha imparato niente. Miriam ha parlato contro Mosè. Però, sì, io sono il creatore, io scelgo qualcuno, sì, per fare un compito e tu parli contro di lui, vuol dire che tu non mi fidi da me, vuol dire che io non valgo niente mai sia. La stessa cosa, sì, io ho scelto una terra, che questa è la terra promessa di miele e olio, e tu parli contro questa terra, quando Cristo è parlando contro la terra, che la terra ce l'ha un cuore, lasciamo stare che la terra di Israele ha un cuore, però altro discorso. La terra ha un cuore, dice, ma se non è il problema la terra, il problema è se questa terra fu scelta dal creatore, tu parli male? Parli male sul creatore. Quindi Korach fa la stessa cosa. Tu parli contro Mosè, non è il problema Mosè, lasciamo fare Mosè. Mosè chi rappresenta? Chi sta dietro di lui? Chi ogni volta quando ci sono problemi scende dal cielo subito per sistemare le cose? Quando Miriam ha parlato contro Mosè, Hashem scende in un attimo, sta là per firmare subito la sorella. E lei era sorella. Korach non è sorella, sì, è cugino, famiglia, però sorella non è. Anche Miriam era sorella grande, non sorella piccola. Sorella grande, ha diritto di parlare, no? Io ne maestri, tutti le cattivi hanno anche meriti. E questo è incredibile. Haman ha un merito. Sapete qual è il merito di Haman? E questo è incredibile. È il merito di Haman è che quando lui ha chiesto di Ahasverosh, dammi l'anello, dammi la capacità di scrivere decreti, che i miei decreti saranno considerati come fossero scritti del re. Noi sappiamo che un decreto che viene scritto del re, così era la legge nella Persia antica, una legge che viene scritta del re e viene sigillato con l'anello del re, non c'è modo di cancellare. E così vediamo anche che quando Ahasverosh dice a Mordecai, bene, fai lo che vuoi, ha detto, vedi, io le decreti suo non possiamo cancellare, possiamo aggiungere, possiamo fare, però cancellare non c'è modo. Dicono le maestre, la paura che è entrata nel cuore del popolo ebraico quando hanno capito che questo antisemita che voleva uccidere tutti gli ebrei ha ricevuto l'anello, ha fatto avvicinare loro al Creatore più di tutti i 48 profeti che abbiamo. Incredibile. Quanto? 40? Mosè, Sara, Abraham, Yeheskel, Chizkia, Irmia, Mordecai, Esther, tutti questi profeti. Quanto che hanno parlato, quanto che hanno cercato da fare quello cattivo Aman, quando ha preso l'anello per decretare la morte mai sia del popolo ebraico, o volere decretare l'effetto che questo paura ha fatto è molto di più avvicinato. Dire mai sia la parola Litzror Yehudim, Litzror in ebraico, ha due traduzioni. Litzror vuol dire esterminare, sì? Però Elizzo vuol dire anche accumulare, ossia unire. E mai si Amman ha fatto tutti e due. Da un lato ha voluto estremare il popolo, dall'altro lato lui ha unito. Dice a Kadosh Baruch Hu, è vero? Non era quella la sua intenzione? Ovvio di no. Non era il suo obiettivo? Ovvio di no. Però nel fine della giornata ha fatto lui. Sì, non era la sua intenzione. Però lui ha portato il popolo a essere più vicino al suo creatore. Dice a Kadosh Baruch Hu, un uomo così deve essere pagato. È ovvio che non lo posso pagare a lui perché non merita lui stesso essere pagato. Come lo pago? Le sue discendenti saranno grandi, le sue discendenti saranno tzaddikim. E di Aman sono uscite qualche tzaddikim. La stessa cosa a Sanherib. Sanherib ha distrutto il Beit HaMikdash. Non c'è una cosa più grave di questo. Però in questa distruzione c'è una grande, grande, grande unione dentro al popolo. E il popolo su cuore era a fronte. Tra poco, Yud-Zayin Bet-Tammuz, facciamo il digiuno di Yud-Zayin. Speriamo di no, speriamo che arrivi il Mashiach. Speriamo. Yud-Zayin Bet-Tammuz, Tisha B'Av. Al Na'arot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu. Sul fiume di Babilonia abbiamo pianto. Viene il profeta Irmia e dice: se avete pianto solo una volta prima la distruzione, sicuro che Hashem avevo misericordia e pietà di voi. Sicuro se avete pianto prima, solo una volta, adesso state piangendo sulla fiume dopo la distruzione. Io vi giuro, dice il profeta Ermia, se avete pianto solo una decima di quello che piangete adesso, prima non fosse la distruzione. Dice, maestri, Sanherib è un cattivo, però indiretto ha portato questo. Merito, Shmaya veAftalion. Dicono le maestri, questa è la storia di Korach. Perché Korach è uscito Shmuel da lui? Sapete perché da Korach è uscito Shmuel da lui? Non perché era un gigante, o che lui ha insegnato al popolo che succede quando uno va contro HaKadosh Baruch Hu, che succede quando tu litiga contro il rabbino, che succede quando tu vai contro il leader che fu nominato di HaKadosh Baruch Hu, che succede quando fai litigio dentro il popolo, che succede che inizi a separare tra fratelli, che succede se porti odio tra fratelli? Questa è la tua fine. Da te, Korach! Tutti impareranno fino all'avvenuto del Mashiach come non si deve litigare, come non si deve fare il machloket. E questo ha un merito. Che merito ha? Ovvio non l'ha voluto, però lui era l'esempio. Sì? Si racconta che nella parasha scorsa c'era uno che è andato fuori di Shabbat per tagliare legno. Sì? E il popolo non sapeva che fare. Perché è la prima volta dopo la ricevuta di Sinai. Il Midrash dice che non era il primo Shabbat dopo la ricevuta della Torah, era il secondo Shabbat. Secondo Shabbat, era il secondo Shabbat dopo la ricevuta della Torah. Primo ebreo che fa? Che taglia l'eno di Shabbat. È il primo ebreo che trasgredisce il Shabbat. E il popolo non sapeva che fare. Che si fa con lui? Che hanno fatto? Lapidazione, l'hanno ammazzato. Fra parentesi, se lui non avevo discredato il Shabbat, sarebbero due Shabbatot che tutto il popolo ha fatto, entravano subito nella terra di Israele, Mashiach, terminato storia, non prima distruzione, non seconda distruzione, di niente. Solo perché? Colpa del Mekoshe Shetzim, quello che ha tagliato il legno. Ma perché non si dice il suo nome? Perché non si dice come si chiama questo che ha tagliato il legno? Che è successo? Noi sappiamo chi è. Dopo con i figli di Tzlofhad, sappiamo che era Tzlofhad perché è rimasto con cinque femmine, però perché la Torah non racconta? E il maestro, tu sai perché? Perché in un modo strano le sue intenzioni erano positive. Lui ha voluto fare vedere al popolo che succede quando uno diviene un peccatore, per mettere paura sul popolo. Che succede se trasgredite il Shabbat? Farò io, solo per essere un esempio. Che capite qual è la punizione di uno che trasgredisce il Shabbat? Dio dei maestri, questo è l'occhio di Korach, lo ha sbagliato. Ou seja, sim, Korach visto que deve uscire Shmuel, però lui non ha capito, non perché sei grande, è uscito da te Shmuel, al contrario, è uscito da te Shmuel perché eri cattivo, perché sei andato contro Mosè. Tzadikim, Rabbi Chaim Palagi, un grande rabbino, ha scritto centinaia di libri, non scrive una volta in tutti i suoi libri la parola Korach. Dice, questo uomo così non si può ricordare che manco il suo nome lo puoi dire. Quando lui parla della parasha di Korach, come lo chiama? La parasha del figlio di Yitzhar, così lo chiama. Non voglio scrivere Korach, non voglio nominare. Ci sono gente che hanno la usanza che quando c'è Korach non vanno al tempio, manco al tempio vogliono andare. Perché non vogliono essere al tempio quando si legge la storia di Korach. E questo, tzadikim, possiamo capire. Qual è questa storia del Korach? Però c'è un Midrash incredibile che dice: tu sai perché Korach è andato contro Mosè? Ha detto: Korach, il mio padre si chiama Yitzhar. In ebraico la parola Yitzhar voglio dire olio. E il mio padre si chiama olio. Questo è il nome di mio padre. Adesso tzadikim, noi sappiamo che l'olio ha una caratteristica molto importante. Che l'olio sempre si separa dell'acqua. Tu puoi mettere migliaia di litri di acqua, però se tu metti olio, che succede con l'olio? E l'olio sale, sale, sale sopra l'acqua. Dice Korach, se il mio padre si chiama olio, io devo salire a sopra, io devo essere il più importante. E su questo Midrash Sadikim, tantissime domande, però scusa, perché il tuo padre si chiama Olio, per questo tu devi essere importante. Scusa, perché se mio padre si chiama, non lo so come, io devo essere importante per il nome suo. Va bene, tuo padre si chiama Olio, va bene, è vero, e l'olio va sempre sopra, e l'olio sempre si separa con te, per questo tu devi essere l'olio. Chi ha detto che si parla da te? Ci sono tante risposte su questo. La prima risposta è che sì. È che si Levi, il grande Levi, ha scelto chiamare questo uomo Olio, e forse perché lui ha visto che da lui devono essere gente che sono importante come l'olio. Tra parentesi, Korach che vuole? Korach vuole essere Kohen Gadol. Dice, tu Moshe fai nepotismo, tutto dentro famiglia. Eh? Tu sai, come che si fa oggi, no? Quello sindico diviene suo zio, su cui mettono tutto insieme. Questo è sempre così. Quindi ha detto Korach, Mosè stessa cosa. È venuto lì, ha messo suo fratello Cohen Gadol. Aaron, con che viene unto? Aaron viene unto con l'olio, no? Si versa olio su di lui. E il re David, con che viene unto? Con l'olio. Dice Korach, sì, Aaron viene unto con olio. Il David viene unto con olio. Io e il mio padre si chiama olio, perché Yitzhar voglio dire olio. Io sicuro debba essere unto. E un'altra volta questa logica non regge, sembra logica di un bambino di 2 anni. Scusa, il fatto che tuo padre ti chiama olio vuol dire che devi essere unto. A Sadikin, la caratteristica dell'olio, sapete perché l'olio è importante? È vero? E l'olio ha la capacità di non importa che lui non si meschi con altri popoli, non si meschi con altri pensieri, non si meschi con la impurità, perché l'olio sempre va sopra, non si meschia. Però è l'olio, come si arriva all'olio? E l'olio, tzadikim, per arrivare all'olio si deve spremere, la sprematura si deve schiacciare. Tu prendi le olive e le schiacci, le schiacci e le schiacci. Korach ha pensato olio come prodotto finale, però non ha capito che all'olio si arriva attraverso la schiacciatura. Tzadikim, c'è un uomo che fu schiacciato come Aaron HaKohen. Aaron HaKohen è capo rabbino. Aaron è il fratello grande del figlio di Levi, ossia primogenito dopo primogenito dopo primogenito. E noi sappiamo che Levi fu santificato ancora da Jacob Avinu. E quando Mosè scappa e nessuno sa che succede con Mosè, che nessuno conosce Mosè, perché Mosè anche non è il figlio grande, chi è il rabbino? Chi è l'uomo che tutto il popolo va da lui? Chi è il leader? Aaron. E quando arriva Mosè, dopo, non lo so, 60 anni, immaginate, cioè, dice 40, cioè 60, discussione, quanto tempo Mosè era esente da Egitto fino a che è ritornato? Cioè, lui già è anziano, parliamo di un uomo grande, non parliamo di un uomo che sta governando già più di 40 anni. E arriva il fratello piccolo, e dice, da oggi comando io. Sì? Immaginate, qual è la reazione? Non lo so. Uno, amico mio, chi sei tu? Che comanda? Da dove vieni tu? Chi ti conosce? Ma chi stavi qui? Ma chi conosce il popolo? Nessuno ti ha visto, ma pensato che sei morto. E anche tu sei il fratello piccolo, da quando il piccolo riceve il diritto di comandare? Invece Aaron, con tutta la sua zitto, viene schiacciato. Per la prima volta, molto forte, viene schiacciato. E l'accetta con amore, sta zitto. Dopo, con i suoi due figli, Maisia, Nadav Avihu, vengano presi. È nel giorno più importante dell'inaugurazione del tabernacolo. E Aaron che fa? Aaron è zitto, non risponde. Vai doma Aaron. Dice il maestro: tu sai perché Aaron viene unto con l'olio? Lui viene unto con l'olio e diviene capo sacerdote perché lui è venuto schiacciato come l'oliva. Stessa cosa a David Amelech. David Amelech ha avuto una infanzia terribile. Fu visto da tutto come un mazzer, come un bastardo. Hanno pensato che la sua madre è andata non lo so con chi. Non faceva parte della famiglia. Fu mandato via. Fu mandato là, nei giardini, fuori, nei campi lontani, per scolare con la Grecia. Fu schiacciato, nessuno lo voleva. Nessuno voleva fare parte da lui, era un vergogna. Essere vicino a Davide Amelera. Dice il maestro, uno che viene schiacciato così e sta zitto. Uno che viene schiacciato così e non si è lamentato manco una volta. Sì, ha pianto tanto, ha scritto il libro di Teli, però attraverso HaKadosh Baruch Hu, non attraverso le persone. Uno così può essere unto. Dice il maestro, Korach, è vero che tuo padre si chiama Olio? Però il punto non è l'olio, è il punto che succede prima che l'olio diviene olio. E là, dicono i maestri, Korach ha sbagliato. Non solo questo, Korach è un uomo di interesse, perché se tu c'hai un problema contro Aaron HaKohen, perché ti svegli oggi? Che è successo? Dove stavi un anno fa? Dove stavi 6 mesi fa? Il tabernacolo fu inaugurato 6 mesi fa, già 6 mesi che Aaron è capo sacerdote. Che vuoi adesso? I maestri, Cora sapeva se lui parlava all'inizio, chi lo ascoltava? Mosè, appena uscito d'Egitto, appena dopo 40 giorni, chi poteva parlare contro Mosè? Lo ammazzavano subito. Con la parasha scorsa, che è successo? Hanno sentito che il popolo debba girare nel deserto e tutti moriranno per colpa di chi? Colpa di Mosè, che ha mandato gli esploratori. Va bene, noi sappiamo, lui l'ha fatto perché il popolo ha chiesto, però il popolo non l'ha visto così. Per il popolo, chi era il colpa? Mosè. E la parasha ancora prima c'è una profezia, Mosè muore e Yoshua fa entrare. Dice, Korach, adesso è il momento. Quando a te ti disturba qualcosa, deve venire quando ti disturba. Se tu aspetti che tuo amico diviene debole, vuol dire che non è l'Hashem Shammai. Non solo questo. Korach con chi viene? Korach viene con Datan Aviram. Chi sono Datan Aviram? È il tribù di Reuven. Loro che vogliono? Loro dicono no, tu Levi non puoi comandare. Non sei primogenito. Chi è primogenito? Noi! È il tribù di Reuven. Adesso chi? Sì, Korach ha ragione, ma Datan e Aviram non hanno ragione. Sì, Datan e Aviram, non può essere sia la tribù di Levi Korach e sia Reuven, è quello, non importa, si sono uniti insieme. Dopo chi viene ancora? Viene le Behorot, tutti i primogeniti di tutte le tribù. Dicono no, non devono essere sacerdoti. Ogni tribù, qualsiasi uomo che è primogenito, deve lui lavorare. È come adesso in Israele. Nessuno è d'accordo con l'altro, però sono d'accordo con una cosa. Sapete con che sono d'accordo? Che non vogliono Bibi, vogliono tutti fare cadere Bibi. È così come la storia di Korach. Si uniscano tutto. Quello contro ortodossi per ortodossi, destra, sinistra, no, non importa. Basta che chi è? Basta che Bibi scende del trono. Più o meno questa è la storia. Basta che Mosè e Aaron scendano. Non importa qual è il motivo, sia tribù di Levi, tribù di Reuven, primogenito, non importa. Dire, maestri, questo è un grande problema del Mahloket. Però, Tzadikim, oggi voglio parlare di una cosa che non abbiamo parlato. Sempre nella parasha di Korach si parla di Korach. Io invece voglio parlare su Mosè. Come Mosè reagisce a tutto questo? Accusi forti, sì, accusi di interessi, accusi di tu sei un dittatore, tu dici che HaKadosh Baruch Hu parla con te, però chissà, noi non abbiamo sentito che Hashem parla con te ogni volta, sei tu che dici sì, Dio mi ha detto così, mi ha detto così, ti ha detto, forse stai inventando le cose come ti pare a te. E che fa Moshe Rabbeinu? Tzadikim, Moshe Rabbeinu, in questa parasha fa 3 volte la stessa cosa. 3 volte che Moshe Rabbeinu fa la stessa cosa. Vaikalu al Moshe ve'al Aaron vayomu alehem rav lachem ki kol ha'eda kulam kedoshim uftucham ad Hashem umadu tinasu al ke'al Hashem. Viene tutti Korach, tutti i suoi amici, tutti i caporabbini, 250 rabbini, dicono rav lachem, dai basta, kol ha'eda kulam kedoshim, siamo tutti santi. Perché devi essere tu un profeta o tu quel? Facciamo comunismo, tutti uguali. Perché dovete voi essere diversi? Quella risposta che risponderai. Dice, scusa, ho scelto io. Che volete da me? Questa scelta di HaKadosh, domani HaKadosh Baruch Hu come dice, facciamo comunismo, io segue. Invece no. Vaishma Moshe, vaipol al panav. Moshe sente e cade sulla sua faccia. Questo è lo che fa Mosè. Mosè si mette sulla terra con la testa sul terra. Questa è la sua risponde. Lui risponde così, non risponde con parole. Mette la sua testa, vaipol, lui cade, vaipol, cade sulla sua faccia. Prima volta, però non è solo prima volta. Dopo un'altra volta, vengano e dicano, ah, Kadosh Baruch Hu! Perché hai preso Mosè? Non ha fatto giusto? Deatav e Aaron, tu e tuo fratello Aaron? E là un'altra volta non rispondono. Vaipelù, là già è plurale, sia Mosè sia Aaron. Che fanno? Cadono. Cadono su che? Cadono sulla loro faccia, sulla terra. Terza volta. Dopo che Korach muore, dopo che Kadosh Baruch Hu ha aperto la terra, tutti sono inghiati, vengono tutto il popolo a dire Mosè, Aaron, voi siete. Voi siete assassinatori, avete ucciso Korach, avete ucciso tutto il popolo, visto lo che è successo del popolo. E che fa Mosè? Un'altra volta. Vaipol Mosè a Panà. Mosè cade con la sua faccia sulla terra. 3 volte Mosè Rabbeinu cade. 3 volte la faccia sulla terra. È la unica parasha dove questo succede così tanto. Ci sono qui e là un posto, 2 posti, però è la unica parasha dove Mosè per 3 volte cade sulla terra. Invece di rispondere, cade sulla terra. Che voglio dire? Quando Mosè cade sulla terra, che sta succedendo? Che è una cosa materiale? O se lui sta cadendo perché non lo so, è scioccato? Che sta succedendo? Che rappresenta questo cadere? Non solo questo, HaKadosh Baruch Hu dice a Mosè: non cadere, amico mio. E Romu mi tocca e da, vai, vai via, perché adesso io ammazzo tutti. Se tu cadi e rimani qui sulla terra, muori con loro. E Romu! Vai, vai via, vai, non cadere adesso. Adesso io uccido loro. 2 volte. La prima volta gli dice, Ibadelu mi tocca e daso, separatevi e io ucciderò il popolo. La seconda volta dice, Romu, alzatevi e io ucciderò il popolo. Comunque, Kadosh Baruch Hu dice, non cadere. Invece anzi, vai via, così posso uccidere il popolo. Qual è la storia? Qual è la storia di Moshe Rabbeinu che cade? Il Rashbam dice che la cadere è di dolore. Moshe Rabbeinu, dopo tutto che ha sacrificato, dopo tutto che ha fatto, dopo anni di anni dall'inizio della sua nascita, tutta la storia che lui passa, dice loro: dopo tutto questo ancora mi vedono in un occhio così? Dice la Gemara, e se dite questa Gemara, hanno detto Mosè, tu sei anche un peccatore, tu vai con donne sposate. Così hanno detto Korach su Mosè, così dice la Gemara. Addirittura Mosè, il grande leader nostro, va con donne sposate. Manco la sua moglie la toccava quando era uscito di livello. Però sì. Quando l'uomo non ritorna a casa sua, ci sono due interpretazioni. O non ritorna a casa sua perché è un tzaddik, perché è arrivato a un livello così alto, unica nella storia, non c'è più, non esiste questo concetto. Per Mosè, che era 40 giorni nel cielo senza mangiare, senza bere, per 3 volte esiste. Per Korach e tutti che dicono, no, no, lui non ritorna a casa perché va a un'altra casa. Sì? Cioè, ci sono sempre due modi di interpretare una cosa, e Mosè sente questo e manco riesce a rispondere. Io come posso rispondere a una cosa di questo genere? Se loro dopo tutto questo ancora pensano che io, la sua faccia illumina, capire, non parliamo di un uomo normale. Dice, io non c'è parole. E lui mette la sua testa sulla terra. Invece il Chisconi dice no. Il Chisconi dice ogni volta che lui mette la testa sulla terra, è perché lui prega Hashem che lo aiuta di dare la risposta giusta. Mosè non risponde subito. Mosè ha paura di rispondere subito. Mette la sua faccia sulla terra e dice: Kadosh Baruch Hu, aiutami a capire come deve fare. E il Ramban invece dice che questo era il modo di ricevere profezia. Mosè, per ricevere la profezia, bisogna distaccare se stesso. Come lui distaccava se stesso, perché non può parlare con Hashem quando tutti sono in fronte, metteva la sua testa sulla terra e così mettendoci la testa sulla terra si parlava con HaKadosh Baruch Hu. Però c'è tanto di capire. E io ce l'ho un'altra domanda. A te Moshe, se ti dicono che sei andato con una donna sposata, che ti frega te? Tu sai che sei un tzaddik. Loro possono parlare fino a domani. E un'altra domanda. Perché la Torah mi racconta lo che Korach ha pensato? Abbiamo visto che Korach era un cattivo in questo senso, che è andato contro a Kadosh Baruch Hu. Che mi importa quello che lui ha pensato? Ma una delle cose che si dice è che qualsiasi leader che parlano male su di lui deve dire va bene. Se su Moshe hanno detto che va con una sposata, se su di te si può anche parlare, che ti fregate? È così sempre. Quando c'è un leader sempre si parlerà. Anche su Moshe hanno trovato una cosa di questo genere. Però, Tzadikim, c'è qui un segreto, forse forse il segreto più grande. C'è un grande rabbino, si chiama il Maor Vashemesh. Concetto molto profondo, cercheremo di spiegare. La prima volta che HaKadosh Baruch Hu inizia a uccidere, dice HaKadosh Baruch Hu a Moshe, separativi. La seconda volta, perché 2 volte in questa parasha abbiamo che Hashem uccide, prima Korach e tutti i suoi amici, e dopo quelli che sono venuti a lamentare perché hanno ucciso Korach. E la seconda volta dice ai Romani, alzatevi. E loro invece che fanno? Fanno scendere la loro faccia. Però prima di spiegare, forse diamo un'aneddota. Quando un uomo ha bisogno di fare una operazione, mai sia, e cerca un chirurgo, quanto lavori lui fa per vedere se questo chirurgo è un chirurgo buono prima di usare questo chirurgo? Chiede a quello e va all'amico e va a un altro chirurgo. Lui vuole essere sicuro al 100% che questo chirurgo è un chirurgo buono. Va a leggere su di lui e nel giornale, l'internet, va a vedere, vuole capire quello che fa. Perché? Molto semplice. Per questo chirurgo, la vita sua è nella mano del chirurgo. Se il chirurgo non farà il suo lavoro, mai sia morirà. Maestri, per un pilota, sì, quando da noi prende l'aereo, se il pilota è un pilota, scusa, stupido, che non sa prendere l'aereo, che succede? Anche uno muore, mai sia. Perché nessuno di noi, prima di andare sull'aereo, andiamo a controllare il pilota sia un pilota buono? Manco sappiamo chi è il pilota, manco sappiamo come si chiama. Sì, dopo che ti siedi nella sedia ti dicono, questo è il pilota, così si chiama così e prende quest'aereo. Però tu non hai controllato. Perché quando il chirurgo prende il coltello tu vuoi controllare 1.000 volte? Ma quando il pilota ti va con l'aereo non vuoi controllare? Perché ti fidi? E a me è molto semplice. Il chirurgo, il pericolo è solo per te, non per se stesso. Il chirurgo, se il paziente mai si muore, sì o no, il chirurgo rimane vivo. Invece il piloto, se lui è un pilota cattivo, lui cade, lui muore stesso. Io ci fido che il pilota vuole bene se stesso e se lui non sa fare il lavoro, non vorrà rischiare la sua vita. Questa è la differenza. Il maestro Moshe Rabbeinu non era un chirurgo. Moshe Rabbeinu era un pilota. Moshe Rabbeinu faceva parte del popolo. HaKadosh Baruch Hu, ogni volta che vengono questi lamentare contro Moshe, Hashem vuole uccidere loro. Però Hashem non può uccidere loro. Perché non può uccidere loro? Perché Moshe sta nel mezzo. E per questo la prima volta dice separati. La seconda volta dice alzatevi, perché fino a che sei qui io non posso fare niente. Moshe, quando vanno contro di lui, perché il popolo va contro di lui? Perché il popolo si distacca da lui. Moshe che fa? Moshe, invece di dire no, io e loro siamo diversi, io con loro non posso essere amici, io con loro non posso frequentare, vado via. Anzi, si ferma e fa abbassare la sua testa. Che vuol dire abbassare la sua testa? Mettere la testa sulla terra simboleggia che tu fai scendere tu stesso. Perché? Perché Moshe dice molto semplice: se HaKadosh Baruch Hu mi dice separati, vuol dire che dipende da me la loro vita. Perché se non dipende da me, Hashem poteva fare senza separati. Perché io mi devo separare? Perché se io non mi separo, posso salvare forse la loro vita. E per questo Moshe, ogni volta quando loro vengono e parlano contro di lui, lui che fa? Bassa la sua testa. Perché bassa la sua testa? Perché dice, io invece di alzare, invece di separare, voglio fare il contrario. Mi voglio avvicinare a voi ancora di più. Voglio vedere ancora di più come io vi posso salvare. Voi dovete sapere, dopo l'Amidah, noi facciamo il Tachanun. Gli Ashkenazita, quando fanno il Tachanun, mettono la loro testa sul braccio. Anche i romani, penso che l'usanza è così. Quando fanno Nefilat HaPaim, mettono la loro testa sul braccio. Invece Sfaradim si sedano, però non mettono la testa sul braccio. Perché si mette la testa sul braccio? Che sta succedendo qui? Il Zohar dice che quando noi facciamo l'espiazione dei nostri peccati, noi abbiamo la capacità di scendere all'inferno e insieme con la nostra espiazione del nostro peccato espiare anche le peccati di tutti i cattivi che sono all'inferno. E per questo, quando uno mette la sua testa sulla braccia e guarda sotto, è come che lui sta guardando sotto all'inferno, vedendoci se ci sta qualcuno là che lui lo può salvare. Adesso, perché le Sfaradim non fanno questo, se è un gesto così importante? Ok, la Rizal dice che se tu non sei un tzaddik vero, il fatto che tu ti bassi all'inferno può essere rischiare che non riesci a uscire da là. Solo tu puoi rimanere collegato là con questi cattivi e non uscire. E per questo noi Sfaradim non facciamo questo, perché abbiamo paura, forse sono degno, forse non sono degno. Comunque vediamo che c'è un concetto che quando tu sei un uomo giusto, non ti deve separare, anzi lo che devi fare è deve cercare di scendere fino al fondo. E Moshe di chi ha imparato questo di HaKadosh Baruch Hu? Perché dopo che fanno loro il vitello d'oro, che dice HaKadosh Baruch Hu? Moshe scende, vai, scende. Perché scende? Dice, perché non c'è senso, se loro sono peccatori, tu devi scendere e essere insieme con loro. Per questo tu devi scendere da loro. E per questo Moshe ogni volta che fa, cade sul suo visaggio, fa scendere su stesso. Però c'è un'altra interpretazione. È il primo meccanismo di Moshe Rabbeinu, è quando loro danno la colpa, che lui sta pensando solo su se stesso, è di rispondere. Però Moshe, prima di rispondere, vuole capire. Forse loro hanno ragione. Quando la tua moglie ti viene e ti dice, tu hai fatto così, 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 che ti viene? Istinto iniziale. No, non è vero, che stai dicendo? Sì? O viceversa, il marito, o tuo amico, o tuo fratello, o tuo padre. Moshe Rabbeinu dice, aspetta, se ci sta un accuso qui, forse sto sbagliando io. Moshe Rabbeinu fa scendere la testa, non è una cosa di materialità, di scendere fisico. Fa scendere la sua testa, vuol dire vuole scendere dentro le sue azioni e rivedere, aspetta un po', forse qualcosa ben metto sbagliato io. Forse l'accusa non è così grave come dire a loro, però ha una fonte questo accuso. Solo dopo che lui controlla se stesso, per essere sicuro che lui e le sue azioni si è comportato in modo che è degno, E l'accusa che viene fatta non è un'accusa, solo là Mosè inizia a reagire. E questo un leader vero deve fare. Un leader vero non puoi subito reagire, perché se reagisci subito hai un interesse personale. Non stai facendo lo che è buono per il popolo, stai facendo lo che è buono perché il tuo onore è offeso. E per questo Mosè dice: no, aspetta, stop, non voglio reagire adesso come un uomo che il suo onore è offeso. Io voglio reagire come un uomo che capisce lo che è buono sia per me, sia per il popolo, sia per tutto. E per questo lui scende la sua testa, far scendere la testa è un segno di riflessione, di riflettere con occhi chiusi bene che sta succedendo. E ogni volta che Mosè fa scendere la sua testa, lui sta rifacendo tutto dall'inizio. Io ho fatto uscire, ho fatto qui, ho nominato qui, sono andato qui, e Kadosh Baruch Hu mi ha detto così, mi ha fatto così. Sta rivedendo tutti i suoi passi. E questo, Tzadikim, una cosa che noi dobbiamo imparare, dobbiamo insegnare. E forse la cosa più bella di questa parasha, e con questo voglio terminare, è che anche se un uomo sta all'entrata dell'inferno, c'è sempre salvazione. Le figlie di Korach all'inizio erano con lui, fino al fine. Erano pronti di morire. Fra parentesi, è all'assurdo. Moshe Rabbeinu dice: voi siete 250 persone, vediamo chi ha ragione. Ognuno di voi fa un incenso. L'incenso che viene accettato, lui ha ragione. Ma noi sappiamo che succede quando uno fa un incenso che non viene accettato. Muore. Dove l'abbiamo visto? Con le figlie di Aaron, le figlie di Aaron, perché sono morte? Perché sono andate in incenso. Se 250 persone fanno un incenso, sapendoci che solo uno di questi 250 avrà ragione, tutte le 249 moriranno per forza. A volte quando un uomo è così contro una cosa, è così convinto della sua verità, lui è pronto anche a perdere la sua vita intera. E chi era là con loro? Le figlie di Korach. E quando la terra si apre, tutti cadono. E là, nel mezzo della caduta, fanno teshuva le figlie di Korach, le figlie di Korach, no, papà ha sbagliato. E là, loro si fermano. Tutti il resto cadono, però loro si fermano. L'amnazeach livne Korach mismo. E loro là scrivono un canto, un psalmo. Un psalmo che viene detto delle figlie di Korach, dove là, che si sono bloccati. E quando noi facciamo questo psalmo, Sadikim, oggi è Rosh Chodesh Tammuz. Tammuz fa l'acronimo Zmanei Teshuvah Mashmeshim Ubaim. Mancano 3 mesi, siamo a Rosh Hashanah. 13 Shabbatot, anzi 12 Shabbatot penso. 12 Shabbatot, siamo a Rosh Hashanah. Giudizio nostro. E quando viene il momento più importante del shofar, tra parentesi, questo anno non abbiamo il primo giorno shofar, parleremo ancora di questo. Dobbiamo fare un lavoro molto forte, Be'ezrat Hashem in Barach. Sarà sempre per il bene. Dicono i maestri, là leggiamo il psalmo delle figlie di Korach che sono caduti e hanno fatto tshuva, l'ultimo si sono fermati. Dove sono loro? Non sono nell'inferno, sono un attimo prima dell'entrata dell'inferno, là sono bloccati fino a che arriverà il Mashiach, Be'ezrat Hashem, e usciranno presto da là, Be'ezrat Hashem. Per dirti che anche uno che cade all'inferno, anche che uno è andato al posto più basso, sempre c'è modo di fare teshuva. Anche all'entrata dell'inferno c'è speranza. Anche all'entrata dell'inferno puoi fare teshuva. Tzadikim, dobbiamo iniziare a pensare su Rosh Hashanah. Lo so, è difficile, perché il mondo, vedete quanto Eliezer è forte. Invece di fare la vacanza, 3 mesi dopo Rosh Hashanah, sempre le vacanze cadono prima Rosh Hashanah, sì? E noi sappiamo la vacanza come siamo, sì? Shabbat a casa è una cosa, Shabbat fuori non lo so, kashrut a casa è una cosa, kashrut fuori non lo so, vestiti a casa è una cosa, vestiti fuori non lo so. Dobbiamo già di adesso, e non per niente. Quando cade Rosh Chodesh, che Rosh Chodesh Tammuz fa l'acronimo, le tempi di Teshuvah stanno per venire, si parla di Korach. La prima cosa che dobbiamo fare a Teshuvah è l'odio gratuito, la fratellanza da fratelli, perché da là si può arrivare a tutte le mitzvot della Torah, che possa Hashem sempre mettere Avat Chinam nel nostro popolo, sempre con amore, sempre con unione, Così possiamo vedere presto Mashiach Tzidkenu, non digiunare né di Shesset e di Tammuz, né Tisha B'Av. Manco Rosh Hashanah ci sarà bisogno, perché basta, se viene Mashiach, non ci saranno peccato più, cioè tutto sarà sistemato subito. Shabbat Shalom.